Stamattina vorrei illustrare come diciamo, due cose proprio. Uno un po' che può fare da sintesi a tutto quello che abbiamo detto in queste due giornate, no? Nel senso di riuscire a sfruttare, proprio secondo un buon discernimento, quindi secondo una buona intelligenza spirituale, a sfruttare tutto quello che ci capita, fuori e dentro. E poi volevo dirvi una cosa sulla lettura delle scritture, come ascoltarle. Ce la faccio in tempo, ma sì. Allora, io ho chiamato, e anche se non credo che teologicamente sia ben fondato, però non ho potuto elaborare in maniera diversa, ma l'effetto pratico funziona. Quello che io chiamo imparare a recuperare l'energia del peccato. Quando noi prendete il solito esempio, io mi arrabbio. Se mi arrabbio vuol dire che io ho a disposizione un'energia, la uso male, però resta sempre energia. Poi non solo, non guardate solo, diciamo, dove va a finire quell'energia, il mio arrabbio contro di te. Ma come mai scatta la rabbia? Quel come mai è legato non a quello che fa l'altro, è legato a quelle che possono essere, non so, mie attese o bisogni o ferite, no? C'è un versante di arrivo e c'è un versante di partenza. Allora, quando io uso male l'energia, dico, oh no, ho sbagliato. Non devo fare così. Se voi non capite da dove parte, non vi arrabbiate con lei, ma vi arrabbiate con l'altra. Non vi arrabbiate con una persona, vi arrabbiate con un evento. Cioè è come se quell'energia sarà sempre sfruttata male perché non è colto da dove parte. E non è così semplice conoscere il proprio cuore. Allora, nella preghiera bisogna imparare a chiedersi da dove partono le cose e corrisponde al famoso adagio: bisogna odiare il peccato e non il peccatore. Allora, diciamo così, normalmente quando funzioniamo noi siamo disposti a praticarlo verso l'altro. Un altro pecca, il suo peccato un conto, il suo cuore un altro. Ma quando siamo implicati noi, è difficile applicarlo a noi stessi. Perché per noi, quando facciamo un certo peccato, vuol dire che siamo così. E non distinguiamo più. E questo è un guaio, perché non distinguendo più, praticamente voi incominciate a essere falsi. Falsi davanti a Dio. Con l'illusione di essere sinceri, perché voi dite, ma io sono così. Perché guardate solo il vostro peccato. Allora, nei peccati restano come intrappolate, come chiuse dentro, delle risorse spirituali in termini di anelito, di desiderio. E noi dobbiamo imparare a decifrare e a recuperare questi aneliti con il pentimento. Quando ci pentiamo di un peccato, non deve essere il pentimento legato alla nostra immagine, perché sennò guardiamo solo il contenuto. Il pentimento è legato a cogliere dove noi vogliamo la vita invece di prenderla da Dio. Se il peccato è visto così, una volta che lo riconoscete, diventa un trampolino di lancio, non invece, come solitamente succede, diventa un ingombro della coscienza. Ogni peccato riconosciuto è una possibilità in più, è una opportunità in più per aprirci al Signore. Noi invece lo viviamo in maniera diversa. Cioè, soprattutto certi peccati varia a seconda delle persone, ma ognuno ha i suoi peccati che fanno da ingombro. Invece bisogna fare in modo che ogni peccato sia visto, pentendoli chiaramente, senza giustificarlo, sia visto come una specie di opportunità. E, come dire, vedere un peccato è un grande dono di grazia. Invece, quando noi abbiamo quello che chiamiamo nella psicologia il senso di colpa, non è che noi vediamo il nostro peccato, è che a noi dispiace essere così. Quindi praticamente noi difendiamo una maschera di noi stessi pensando di essere sinceri. E il senso di colpa, a differenza del pentimento, è che tu non puoi pentirti se non davanti a un altro. Il senso di colpa io ce l'ho fra me e me stesso. Allora, il senso di colpa opprime perché è vissuto in solitudine. Il peccato riconosciuto invece allarga perché è vissuto in un rapporto. Ora, l'importante nella vita non è di superare il difetto, tanto se ne superiamo uno c'è anche un altro. Non è che... non è quello di non fare peccati, ma è di fare in modo che nessun peccato ci impedisca di crescere davanti a Dio. Che nessun peccato ci impedisca di entrare sempre di più in un rapporto vivo, vivace, affettuoso con il Signore. Vi ho detto qualche volta, no? Vi ho fatto l'esempio un po' in modo scherzoso, ma anche se scherzo, però la cosa seria c'è, no? Per esempio, vi ho fatto l'esempio, provate a fare questo esercizio, quando proprio vi arrabbiate, ma in modo solenne, no? E poi andate a pregare, voi prima di, come dire, di perdervi nella preghiera, che pertanto non riuscite, provate a fare da spettatori a voi stessi per tutto quello che passa come pensieri. Voi facendo così capite dove è toccato il vostro cuore e spesso capite che noi siamo solo interessati a qualcosa, non che ci interessa qualcuno. Quando voi dovete proprio fare da spettatori, però, ma si può, si impara anche abbastanza velocemente, non è che... Quando noi ci confondiamo con i nostri pensieri è perché la nostra immagine è come rotta e noi siamo così dispiaciuti di questo che siamo bloccati. Se noi invece riusciamo a guardarli, che sarebbe l'esito di una pratica di confessione, non confessione dei peccati, ma confessione dei pensieri, voi potete vedere e vedendo, intuite da dove arrivano le cose e dove tendono ad arrivare. Quando potete vedere così, voi siete nella condizione di pentirvi, perché potete vedere il peccato proprio nella sua stortura, ma non di immagine, ma quanto al rapporto. Come dire, se io mi servo di un rapporto per ottenere cose per me, io sento che il mio cuore non può essere contento, perché il cuore è contento quando il rapporto funziona. Il cuore non è contento delle cose, il cuore è contento della spaziosità, della profondità, dell'intensità del rapporto. Allora, ancora questo piccolo esempio. Se voi leggeste i salmi in una notte, tutti e 150, era un'antica tradizione monastica etiopica, tutti i giorni 150 salmi, e anticamente lo facevano anche, no? Con questo unico pensiero provate a notare la gamma di sentimenti che vengono, diciamo così, espressi nella preghiera. Beh, e poi fate un confronto con la gamma di sentimenti che usate voi, è qualcosa di assolutamente, cioè scoprireste delle cose assolutamente, come dire, straordinarie. Noi usiamo una gamma di sentimenti piccola così. Perché? Perché abbiamo paura di esprimere quello che passa. Perché esprimendo quello che passa e non è buono, noi è come se viviamo una specie di ma se è così chi mi vuole? E lo diciamo anche a Dio. Se io provo questo, come fa a volermi? E siccome noi siamo interessati a essere voluti, bene, allora nascondiamo. E in questo è come, ripeto, come ieri vi dicevano, Dio non è pidocchioso, così Dio non è lì a guardare, è Lui che dà la salvezza a noi, non siamo noi che ce la procuriamo, diciamo, guarda che bello che sono. Allora, se voi fate entrare tutta la gamma, diciamo, dei sentimenti che un cuore può provare, ma lo fate entrare in un rapporto, voi venite purificati. E più siete purificati nel rapporto, meno dipenderete dai vostri bisogni, dalle vostre pretese, dalle vostre illusioni. E non è così semplice potersi vedere davanti al Signore, no? Senza maschera. Noi abbiamo continue maschere e normalmente le maschere sono costruite per la propria autodifesa. Ma di che cosa ci dobbiamo difendere davanti a Dio, dal quale tutto il bene deriva da Lui per noi? Se noi potessimo accettare, guardate che all'inizio, cioè a dirlo così è semplice, e penso che nessuno di voi pensi il contrario, ma sentire questo e viverlo, guardate che non è così semplice, perché è in gioco tutta la dimensione affettiva, emotiva del nostro cuore. Però la preghiera è fatta in modo, ecco perché noi dobbiamo imparare a pregare con i salmi, non solo una preghiera, come dire, come individuale, no? Perché se noi pregassimo solo a livello individuale, faremmo valere una gamma di umanità piccola così. E tutto il resto, che pure anche noi condividiamo con tutta l'umanità, resta nascosta. Se invece pregate con i salmi, c'è tutta la gamma. E allora, a poco imparate a riconoscere anche il vostro cuore. Allora, in senso pratico, potreste sfruttare questa situazione. Come dire, non sprecate nessuna reazione che provate. Cioè, non condannatevi per le reazioni e neanche, nello stesso tempo, non giustificatele. Cioè, leggetele. Allora, il non sprecare le reazioni vuol dire poter accedere a quella dimensione del cuore dove si elabora l'energia positiva, che poi impiegate male, che poi sfruttate in malo modo, ma resta sempre energia. Allora, uno prova un fastidio, uno prova un disagio, uno prova un desiderio di tagliare la testa, oppure no, di imporre qualcosa, no? Non buttare via le reazioni. Imparare a, come dire, all'inizio è un po' difficile, perché quando le cose sono forti vi travolgono, no? Ma se voi, con l'esercizio della preghiera, con l'ascolto della parola di Dio, imparate a non farvi travolgere dalle reazioni, e a poco le potete vedere, non butterete via nulla, ma tutto vi illuminerà su quello che davvero il cuore desidera. E quando scoprirete questo, saprete ormai già per che strada dovete passare per poter ottenere la realizzazione di quel desiderio. Per esempio, se una persona vi fa 10 elogi, voi siete contente, ma non è che scoprite chissà che cosa del vostro cuore. Se vi fa un rimprovero secco, voi imparate a scoprire molte cose del vostro cuore. Perché il male ha una capacità di rivelazione più forte del bene. Capacità di rivelazione, perché tocca le corde più segrete. Allora, voi non dovete coprire la cosa. Quando la corda è scoperta, è proprio quella che ha bisogno di cura. E non cura secondo la mentalità mondana, ma cura secondo l'intelligenza spirituale. Allora, non buttando via nessuna reazione, voi imparate a stare davanti a Dio con tutto il cuore. Non con un pezzo solo. A stare davanti a Dio con tutto il cuore, non con un pezzo. Perché se Dio è Salvatore, è Salvatore di tutto il cuore. Ecco, per me questo, quello che io chiamo il recupero dell'energia del peccato, è la modalità di, non buttando via niente, di sfruttare tutto secondo la provvidenza di Dio. Se un fratello, supponiamo, mi fa del male, se io reagisco a livello, del, come dicevo ieri, no, del, o ragione o torto, voi non vi libererete dal male. Perché per quanto voi lo combattete, siete come costretti a fare anche voi il male per poter ottenere. Invece se cambiate di livello, è come dire, ma il Signore mi fa vivere questa cosa, che cosa posso scoprire del mio cuore? Oppure, che cosa posso scoprire del dono di Dio che viene a me? Se voi vi fate continuamente questa domanda, voi cambiate di livello quanto la vostra reazione, la salvaguardate, nel senso che non andate contro di voi, e il vostro cuore si apre davanti a Dio e potete gustare la salvezza che viene da Dio. Questo sarebbe uno dei suggerimenti che oggi, diciamo, quando si fa valere questo in senso psicologico, non si ha alcun criterio. Ti faccio l'esempio. Se una donna è vissuta come compressa, no? Nel senso, ha dovuto finire il marito, prima la mamma, poi... supponiamo che a 50 anni acquisisce la possibilità, no, di, come dire, di vivere più in libertà. Spesso così. Sono stato zitta fino adesso. Adesso chi mi ferma e continua, no? Cioè, sembra che la libertà sia quella di sfogarsi su tutto. E non ti si rende conto che il livello è sempre lo stesso. Come tu sei stata schiava nello stare sempre, poi sei schiava nel fatto di... Ma il livello non cambia. E per il cuore non cambia nulla. Allora, in senso psicologico, quando si dicono, non so, tu hai sposato una, ti piace un'altra, e vai, così almeno. Se uno vive così, vive di sfoghi, di reazioni, non cambia mai di livello. È sempre allo stesso punto. E non sto ancora considerando il bene e il male, proprio come movimento, no? Che avviene dentro. Invece, se uno legge la cosa cambiando di livello, per un credente cambia di livello, se è nella provvidenza di Dio, allora io posso davvero, come dire, intanto conoscere il mio cuore e, intuendo le corde che diventano sensibili per me, sono quelle che poi sono, come dire, quelle che possono trovare risposta dal dono di Dio per me. E allora, man mano, io posso, accogliendomi, crescere, noi diciamo, no, nella grazia di Dio, cioè crescere nel dono che Dio fa. E è un cammino lungo questo, no? Perché non è mai finito. Però è un cammino sano. Cioè, come dire, non potete dire, per farvi un esempio a immagine, quando io sono davanti al Signore, sono morto e ricevo il giudizio, non posso dire, sì, ma tu mi hai dato una sorella che mi ha fatto sempre arrabbiare, quindi tu mi hai dato questo che, quindi, quel quindi non esisterà più. E ognuno lo capirà. È meglio non farlo valere già adesso. Quel quindi. Perché quel quindi è una forma di menzogna che noi, come dire, coltiviamo per non assumere fino in fondo il nostro cuore. Se l'avessimo assunto, noi avremmo goduto. È un po', anche se non è tutto così, ma è un po' quello che avviene nella parabola dei talenti, no? A uno è dato 5, 2, 1. Cioè tutti trafficano. Quello di uno dice, cosa? Con uno. Se l'altro è così severo, lo nascondo. Ma se lo nasconde, praticamente lui non ha fiducia nel suo padrone. Questa non fiducia del suo padrone non gli permette di vivere. Allora, praticamente lui riceve la vita per nulla. e chi riceve la vita per nulla sa che e quindi non c'è senso, resta oppresso. Ma l'oppressione è perché, non perché ha solo uno, ma perché non ha fiducia nell'altro. E tutti sappiamo che l'importante è solo trafficare, non il numero, arrivare a 10. Se avessi anche un centesimo, basta darne 2. È l'impiego, e nella interpretazione antica, no, l'unica cosa che noi possiamo impiegare è la nostra vita. Non sono le risorse, è la nostra vita. Tu puoi dare te stesso, e in un rapporto, se non dai te stesso, come fai a goderlo? È inutile che sommerga di regali lei, se voglio lei. Lei li accetta, ma quando poi si accorge che è solo dei regali e non ci sono io, dice, oh, ma hai fregato fino adesso? Non so se sono cose evidenti queste, no? Allora, così per riassumere, no? Noi dobbiamo imparare a lasciarci scoprire dalle reazioni che viviamo e anche da quello che supponiamo, non so, tipo gli altri ci possono dire, no? Ci possono far capire, e leggere non su quel livello lì, ma sul livello della provvidenza di Dio per noi. Quante cose scopriremo, e anche quale libertà a poco, no, si, come dire, si guadagna nel nostro cuore, in modo da poter, come dire, poi seguire il Signore. È quello che dicono i salmi, no? Un conto è camminare, un conto è correre. Quando tu sei legato, cammini. Se però è tale il desiderio, le gambe sono buone, e il fatto di correre, è come se gusti tutto di più. C'è l'immagine, no, del camminare per la strada del Signore, oppure correre nei salmi. La regola di Benedetto finisce con quel correre. Come?
Anche Santa Chiara lo dice.
Ma siccome viene dopo. Siccome viene dopo, ha preso da qualcuno. Poi, questo è la... Adesso non so se sono riuscito a spiegare bene, ma penso intuitivamente che cosa voglio dire possa essere compreso. No? Allora, proviamo, non dico di applicare, però a considerare l'ascolto della parola di Dio, no? Quelle che noi chiamiamo, no, l'intelligenza delle scritture, in un modo diverso. Cioè noi siamo abituati a fare così, praticamente noi sentiamo leggere, adesso prendo l'esempio dell'ascolto, no? Ma vale anche per la lettura, no? Comunque dell'ascolto, noi sentiamo leggere e seguiamo il discorso logico delle frasi. Allora, ogni testo vuol dire qualcosa. Questo qualcosa per noi è colto nella sua logica, cioè a livello di mente. Quando noi ascoltiamo semplicemente a livello di contenuto logico delle frasi che ascoltiamo, è come noi leggessimo un qualsiasi altro racconto, un qualsiasi altro libro. Non c'è solo la Bibbia che è un buon libro, ci sono tanti libri che possono essere buoni. Ma se è parola di Dio, vuol dire che il tipo di ascolto deve essere diverso. Ora, il primo, diciamo, spartiacque tra gli altri libri e quello della Bibbia è che la parola non equivale semplicemente a parola che comunica qualcosa, ma la parola è legato a chi la pronuncia. Pensate per esempio, non so, in una spiegazione o in un colloquio tra di noi, no? Io dico a te delle cose e tu le capisci secondo la logica. Se tutti e due abbiamo una testa che funziona, parliamo la lingua che conosciamo, ci capiamo. Ma supponiamo che io sono arrabbiato con te. Io ti spiego la cosa. tu oltre il contenuto senti un timbro. Quel timbro lì è quello che per te fa distanza con chi parla. Allora, io ti spiego delle cose. Supponiamo che dobbiamo fare insieme certe cose. Quando io lascio questo timbro, tu non riesci a cogliere il 100%, perché, come dire, sentendo questo timbro, tu vivi la distanza. Non solo, ma forse anche una cosa che tu devi fare. Non puoi sentirti implicato totalmente, perché vivendo questa distanza, tu sei come dire, bloccata nelle tue risorse affettive. Quando il timbro invece è di benevolenza, no? Nel senso che io parlo e c'è un rapporto bello, questo parlare non comunica soltanto, ma fa crescere il rapporto, lo fa godere. E sarebbe la differenza che quando noi ascoltiamo la parola, un conto è cogliere il messaggio, e un conto è vivere l'alleanza con Dio che ci parla. Cioè, è vivere il rapporto, il timbro della parola non è legata a cosa dico, ma al cuore che lo dice. Ecco, prima che comunicazione, la parola dice rapporto, dice legame, dice comunione. E se notate bene, ha a che fare con le attese del cuore. Il cuore non è che cerca un messaggio, il cuore cerca un rapporto. E sa però che poi per vivere il rapporto nella vita quotidiana ha bisogno di messaggi che diano il senso. Ma il senso delle cose che tu fai o delle cose che senti è avvalorato dal fatto del rapporto. Se il rapporto è brutto, voi capite poco, male o al contrario. Prendete un comandamento. Se Gesù dice, vi sarà chiesto conto perfino di ogni parola vana detta, voi lo prendete alla lettera, oddio, io poi mi dovrei... Non solo per questo. Allora, oppure quando, no, prendete tutti i comandamenti che Gesù dice, no? Se voi li leggete dal punto di vista del messaggio, voi restate o esterrefatti, o dire non è possibile, oppure, ma qui non capisco. Provate a leggere le cose dall'altro punto di vista. Allora, se Gesù dice neanche un iota della legge perirà, no? E quindi vi sarà chiesto conto di qualsiasi cosa, leggetela secondo la benevolenza che lo muove perché noi possiamo godere il suo regno, quello che lui è venuto a offrirci, senza chiedere niente a noi. Noi chiede solo che lo accogliamo. Allora, letto dal suo punto di vista, no? Che dice così, qual è il significato? Il significato è, per qualsiasi cosa, pur piccola, che voi pensate, che voi fate, che voi sentite, guardate, ogni piccola cosa si può aprire alla cosa grande che vi sto annunciando. Se voi non cogliete questa benevolenza che è legata, diciamo, al sentimento di fondo per il quale, con il quale io vi comunico il messaggio, noi non possiamo. Per esempio, diverse volte è detto di Gesù nei Vangeli, no? Sbarca, vede la folla e l'evangelista dice ebbe compassione, no? Allora, se voi nelle parole che ascoltate non intuite mai che Dio ha compassione di noi e arriva a noi con tante parole, non tante perché abbiamo bisogno di tante, è perché ce ne dice talmente tante che almeno una la prendiamo. Ma questa una che prendiamo è in funzione per aver percepito questa sua compassione. E potesse leggere tutte le scritture e tutta la rivelazione delle scritture in funzione della compassione di Dio. Quando Gesù, Dio compare a Mosè al roveto ardente, no? Che cosa dice di sé? Ho visto la sofferenza del mio popolo e lui la conosco perché la provo. Quando noi ci riferiamo a Gesù, guardiamo il crocifisso, non è che guardiamo semplicemente, magari non pensiamo neanche questo, ma di dire, ma guarda un po', ha dato la vita per noi, no? Il movimento primo non è questo, è ma quale compassione di noi ha avuto Dio se anche il suo figlio l'ha dato così? Pensate per esempio alla parabola dei vignaioli, è l'ultima parabola che viene descritta, che viene annunciata, quando ormai i giochi sono fatti, cioè Gesù sa che non c'è più possibilità di comprensione, è arrivata l'ora e di lì incomincia il racconto della passione, no? Nel racconto di questa parabola c'è in filigrana tutte le scritture. Allora, è Dio, no, che ha curato la sua vigna, che manda i suoi profeti, e alla fine dice, ma manderò il figlio, no, non dice semplicemente il figlio, che nella traduzione sarebbe l'amato. Cioè la sottolineatura è, non è che semplicemente è amato da lui, ma è che quell'amore che è riversato su di lui è per tutti noi. Allora, avranno compassione, no? Quello che il Signore chiede a noi, noi dobbiamo viverlo per lui. Cioè, se tu non cogli che lui ha questa compassione, come fai ad accogliere i suoi comandamenti? Allora, quello che io spesso chiamo, no? Noi ormai, anche quando ascoltiamo, ascoltiamo con gli occhi, non con gli orecchi. Perché noi non cogliamo più il tono della voce. E voi sapete che le dimensioni affettive in un rapporto sono date dal tono della voce, non dalle cose che diciamo. Io posso dire a uno, sei proprio il mio tesoro, ti amo tanto. Lo posso dire in mille modi. E a seconda del tono, beh, si può anche ingannare, ma diciamo che uno non vuole. A seconda del tono, l'altra capisce se è vero o no, se la sto prendendo in giro o no. Il tono. Ora, il tono esprime il coinvolgimento emotivo nella storia. Ora, quelle parole rivelano la storia di Dio con noi. Noi non cogliamo mai questo. Quando noi ascoltiamo, mai ci riferiamo a questo. E siamo sempre troppo preoccupati, per esempio anche quando noi leggiamo, no? Cosa ha da dirmi questa cosa? Subito. Io leggo... cosa mi dice, no? Perdonate, atteggiamento più cretino non si potrebbe prendere. Ed è l'unico che noi facciamo valere sempre. Perché è un atteggiamento cretino? Perché la parola non ha semplicemente un messaggio da comunicare. Perché se avesse solo un messaggio, io sono al centro e mi servo della parola. Invece è l'opposto. È al centro Dio che viene a noi e noi umilmente chiediamo di aprirci al suo mistero e al suo dono. Per poter dire che cosa mi ha detto questa parola, voi dovete stare nella parola, come dire, come tuffandovi. Non sono in quella parola lì, ma quella parola legata a tutte le altre parole, perché ogni parola va ascoltata in rapporto alla storia. Storia d'amore, quando si dice, anche oggi si dice ho una storiella, vuol dire che uno si è innamorato di no? L'altro dice ho una storia seria, vuol dire che si prepara a perlomeno, magari non a sposarsi, però ha una storia seria, vuol dire questo, no? Ecco, noi a livello spirituale mai diciamo così, mai, diciamo come fosse già scontato, è certo che c'è l'amore, e poi non si sente mai. Allora, l'anima deve essere come sollecitata a poter percepire questa dimensione drammatica della storia, perché ogni amore è vissuto con dramma, ogni amore, perché tu non sei mai sicuro. E quando credi di esserlo, resti fregato. E non sei mai sicuro. Ma perché? Perché se tu fossi sicuro dell'amore, ti serviresti dell'amore. E non sarebbe più amore. Cioè non si può essere sicuri di un amore, se no non si è sinceri. Se no non si gioca la vita. Per poter giocare la vita, voi non dovete essere sicuri. Dovete essere però così attratti che la vita la vedete lì e va giocata lì. Così Dio ha fatto con noi. E quando noi leggiamo la vita del figlio di Dio fatto uomo, questa storia ci viene narrata. Quando Gesù dice in me si compiono le scritture, è che lui fa vedere quello che le scritture da sempre hanno raccontato. Ma noi questo, non so, pensate alle parabole, noi abbiamo un modo come da bambini dall'asilo, per a volte avessimo la vivacità dei bambini dell'asilo, a volte ti fanno delle domande i bambini che cioè, resti proprio lì e non si sa rispondere, poi si gira ma non si sa rispondere. Faccio ancora questo esempio così per coglierlo. Se avete dei nipotini, no? O comunque avrete visto tante volte, i bambini verso i 3-4 anni fanno un mucchio di domande. Perché? Perché questo? Mamma, perché c'è la luna? E perché c'è il sole? E perché gli uccelli cantano? E perché l'albero è verde? Cioè, domande che sembrano ovvie. Allora, i genitori all'inizio prendono la cosa come è vivace, no? Ecco. Allora rispondono. Poi però il bambino ne fa talmente tante che la mamma pensa che il bambino chieda la verità delle cose, come a dire, perché c'è il sole? Allora, il sole fa parte del sistema. Al bambino non interessa. Se il bambino fa la domanda è perché crescendo si rende conto che il mondo è troppo grande per lui. E il troppo grande gli fa paura. Lui fa le domande per potersi come dire, adeguare a questo mondo e viverci bene. Se il genitore non intuisce questo, quando dà le risposte, diciamo, scientifiche, il bambino non sa che farsene. Se la mamma ormai è stufa, perché capisce che tanto le domande continuano, e risponde per vie traverse, il bambino sente questo e non farà più domande. Però cosa succede? Non fa più domande, ma il mondo è sempre grande e lui incomincia ad avere paura. Ora, spostatevi, noi adulti, ci muore una persona cara. Non è un continuo perché a me, perché questo, perché è la stessa domanda del bambino. La morte è quello che comporta il dolore, per noi è troppo grande. Noi non è che facciamo domande, se uno dice perché è successo a me, dunque, è successo a te perché 10 anni fa hai fatto questo, 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 dunque, allora, ma che ci interessa? Quando noi facciamo le domande da adulti rispetto, per esempio, alle grandi sofferenze della vita, è come il bambino. Noi non vogliamo la risposta in termini di logica, noi vogliamo la risposta in termini di vivibilità. E siccome questo non ha una risposta definita, noi siamo tutti solidali nella sofferenza, perché non sappiamo rispondere. L'unico modo per renderla vivibile è quello di stare solidali e di non allontanarti dal tuo fratello, dalla tua sorella che è oppresso. Vi faccio un altro esempio. Allora, quando uno è in lutto, gli si concede che il dolore sia a volte così esacerbato che straparla, che fa delle cose, no? Tu glielo concedi per un po' di tempo. Al massimo dura un mese, ma per le persone più generose, se no dopo una settimana è già. Se per caso questa persona, oltre un mese, manifesta ancora il dolore esacerbato, le persone tendono a evitarla perché non sanno cosa dire. Lei si accorge che le persone tendono a evitarla e aumenta il dolore. Ma è inevitabile. Mi ricordo a volte certe esperienze, no? Cioè, quando io sento che è scattato questo, allora, quando io ascolto, invece di, come dire, come dare una parola di consolazione, faccio l'opposto. Faccio vedere come il dolore è più grande ancora di quello che lei sente. Perché ci sono questi aspetti, quest'altri, no? E appena faccio così, l'altra si acquieta. Perché io non mi distacco da lei, non ho paura del suo dolore, vuol dire che lei lo può vivere. Questo avviene anche con i nostri difetti. Se uno ha un grande difetto, no? Si accorge che quel difetto lo distanzia e gli altri prendono distanza. Quando potrà in qualche modo superare questo? Quando uno non ha paura del suo difetto e non è sempre lì a metterlo sotto il naso. Poi dice, certo che deve fare proprio difficoltà. E il cuore tende a calmarsi, non che con questo, però è collocata nella dimensione per vivere quella cosa. Ecco, queste dimensioni noi dovremmo imparare ad applicarle con la scrittura, se no, dopo un po', so già la storia. Poi tutti gli anni sempre la stessa cosa. Invece in questo modo è un po' quello che passa, no? Dice, ti amo, ti voglio bene, è detto, non voglio. E col tempo, poi però se tu non lo dici più, ma come? Neanche più mi dici che ti voglio bene, no? È una cosa. Allora, in un rapporto, se non cresce questo timbro, questa tonalità di, come dire, di gioia l'un per l'altro, di benevolenza, così, no? Allora, le cose che un tempo esprimevano questa vivenza, dopo non lo esprimono più. Ma se voi coltivate questo, anche molto meno, non dire solo guardando esprime questa vivacità. L'augurio che io faccio a chi si sposa è che col tempo, con gesti sempre più piccoli, possiate comunicarvi un amore sempre più grande. Ed è la vicenda anche di una fraternità. All'inizio, quando uno vuol vivere, è come se noi pretendiamo tanto l'un dall'altro e alla fine ci scarnifichiamo. Se invece a poco no, si accoglie e si accoglie non a livello di risposta l'un con l'altro, ma a livello proprio di dono che possiamo accogliere, allora con sempre più piccoli gesti voi comunicate un amore fraterno sempre più limpido. Più i gesti sono piccoli e più l'intensità cresce. Ecco, tutto questo si deve scoprire nell'ascolto della parola di Dio. Siete pronte? Siete pronte? Vi faccio altri esempi, tanto se voi avete il libro voi potete leggere in senso più logico, no, queste cose. Ma prego, prego. Siccome noi riferiamo la parola alla comunicazione, io leggo, capisco e poi applico, no? La logica è questa, perché se io non capisco come faccio ad applicare. Allora, l'accento è posto su io che capisco. Bene, per i primi 7-8 secoli mai è stato inteso così. In tutta la tradizione ebraica anche, allora la successione dei passaggi è data dal ascolto, applico, capisco. È il contrario. Beh, provate a pensare, per esempio, alle frasi che una mamma dice al suo bambino, no? Ascolta tua mamma. Cosa intende dire la mamma? Cerca di capire quel che ti dico. Quando dice ascolta tua mamma, obbedisci, fai. Perché facendo, il bambino, se fa, due effetti positivi tiene. Uno, che siccome lui fa, gode lui la cosa. Non è che deve capire. Due, lo collega al fatto che la mamma gliel'ha detto, siccome lui è contento, il rapporto si fa più stretto. Ma ascolta, non è capisci, fai. Noi quando ascoltiamo la parola, siccome la impegniamo solo come comunicazione, quindi come messaggio, noi abbiamo il filtro nostro della comprensione. Voi siete arrabbiati, cosa capite? Voi siete per aria, cosa capite? Invece, la... Giro un po' indietro. No, devi tirare un po' indietro il nastro. Quando così è troppo... dai due giri indietro. Prova. Adesso però ho perso il filo io. Sì, ma... basta una cretinata così che... Allora... Avevo in mente le... Ah no, sempre in questa logica, no, del... il filtro non deve essere la nostra mente. Il filtro deve essere la disponibilità del cuore ad accogliere. Come a dire, chi parla ha tutta la fiducia vostra. Quindi, comunque voi siate, voi accogliete che vi parli. E, normalmente poi la parola, no? È come se vi invita a, come dire, ad eseguire, a fare delle cose. Se voi le fate, voi scoprite il segreto che portava. Ed è sempre il segreto di salvezza, cioè è l'amore di Dio che arriva a voi e vi trasforma. È soltanto mettendo in pratica che voi capite qual è il contenuto. Se invece voi lo mettete come filtro, cioè praticamente la parola dipende da voi, non voi dipendete dalla parola. Ecco, nella, come dire, anche quando si fa la lezione divina, così, no? Bisognerebbe esercitarsi non tanto a partire da questo filtro, ma dire, proviamo a non tener conto del nostro filtro. Quando la parola arriva, cosa ci invita a fare? Non cosa da dire a me, cosa ci invita? C'è una parabola. La parabola non ha un contenuto, diciamo, di verità da dare. La parabola vi inserisce in un movimento di vita. Prendete qualsiasi parabola. Anche questa qui del seminatore di stamattina, no? Allora, il primo movimento di vita è che se Gesù descrive quello che fa lui, vuol dire che la parabola ha a che fare con quello che noi vediamo lui fa. Allora, in gioco non è che io devo capire, io devo, come guardando lui, riferirmi al fatto che, ma lui cosa, non con questa parola, ma usando questa parola, cosa manifesta lui se non l'amore del Padre per noi? Allora, man mano che voi vi inserite nella storia della persona che c'è dietro ogni parola che dice, voi siete nella condizione per poter accogliere. Allora, poi è chiaro che con la spiegazione dei padri, dei santi, no? Cioè il fatto di io accolgo la parola, non è un qualche cosa ho capito, ma se viene da parte di io faccio spazio a questa parola. Allora, se io coltivo tutti i miei pensieri di stupidaggini, faccio spazio? Quante volte io dico, no, soprattutto ai ragazzi, cioè quando uno si confessa, no? Praticamente, no? È come aver presente, non so, una stanza. I nostri peccati non è che, tipo, non so, abbiamo distrutto la stanza. No, però una stanza, per essere abitabile, ha un tavolo, le sedie. Voi provate a rovesciarle e poi invitate uno a prendere il tè. Oppure, non so, presentate con una tenda strappata un vetro rotto, no? E un pavimento sporco, e poi venite anche con una bella, con un cabaret dorato. Uno prende volentieri. Oppure, non so, come la luce che non c'è. Cioè, praticamente la confessione è ridare armonia con le stesse cose che ci sono. E soltanto disporle in modo che diventi accogliente. Il nostro cuore è così. I peccati non è chissà cosa mettono, è che mettono a suo quadro quello che c'è. Però è un mettere a suo quadro in modo che nessuno ci sta bene, né tu, se vivi nella, no? Cioè, se devi mangiare in un contesto che è tutto per aria, e né gli altri. Ecco, quando ascoltiamo la parola, no, ha a che fare con questo principio di armonia, il che per noi vuol dire essere inseriti in quella storia che ci riguarda, sentirci parte in causa in quella storia e avere la costanza di riferirci sempre a questa storia prima di dire cosa ho capito. Avevo fatto una volta non mi ricordo più, vabbè, pace. Era una frase di Sigon, il nuovo teologo, no? Che diceva rispetto a ogni parola, per poterne accogliere non il messaggio, ma la potenza di salvezza che ha, quindi la dimensione di rivelazione dell'amore di Dio per noi, noi abbiamo bisogno di molte lacrime. Le lacrime sono in rapporto al fatto che il nostro cuore è indurito rispetto a questa rivelazione di Dio. E non sognate di mantenere il cuore indurito e capire la parola. Invece, quando la parola risuona, il primo effetto è che noi registriamo che il cuore è indurito. Allora, appena tu noti che il cuore è indurito, china la testa e comincia a piangere. Questo fa sì che il timbro di quella parola arrivi a colpire le corde segrete del nostro cuore. Se non si attiva questo, noi, anche quando ascoltiamo la parola, alla fine ne facciamo come una specie di serbatoio di buone idee, di buoni, non so, tipo, di buone verità. Ma non è questo. Ecco, nell'ascolto della parola, proprio secondo questa logica antica che è dei padri, ma poi non è più spiegata, ma non è che cambia mai la realtà, no? Leggere, praticare e comprendere. Pensate, tutte le annotazioni delle Bibbie moderne, no? Quando le note, hanno o un valore teologico, cioè di dire questo versetto, no, è da interpretare in questo modo, oppure ha una valenza logica, cioè fa vedere che per logica questo vuol dire così e così. Ma quel tipo di spiegazione non porta vita al cuore. Vi riporto un piccolo esempio di, mi pare, di Luca, quando dice, prima Gesù invita, no, quante volte bisogna perdonare? 7 volte, no? Fino a 70 volte 7. Poi si aggiunge, i discepoli, no, gli chiedono, insegnaci a pregare. E poi, comunque, sulle Bibbie moderne, no? Siccome gli argomenti sono diversi, danno dei capitoletti diversi. Adesso, ultimamente, quella quella delle, l'ultima delle Paoline, raggruppato in maniera diversa. Però, se voi leggete nella Bibbia, ora quella suddivisione fa sembrare che l'unico criterio che tiene insieme le frasi del Vangelo è una logica. Invece c'è una dinamica spirituale che va colta. Se Gesù ha parlato del perdono, l'uomo per forza che deve domandare la preghiera, perché non è a, come dire, a come si dice, a livello della, dello sforzo del cuore quello di perdonare, e a livello solo della conoscenza del mistero di Dio che si ottiene con la preghiera. Quando gli apostoli chiedono di o anche quello della fede, no? Aumenta la nostra fede, è in rapporto all'estensione del comandamento, non è in generale. Ogni parola è collegata all'altra secondo una dinamica spirituale. Questa dinamica noi, nessuno più ci aiuta a vederla. E allora noi dobbiamo rimparare a vederla, in genere o con i commenti dei grandi padri o con la liturgia. Se voi prendete la Bibbia e leggete così, perdete il di più. Se invece inserite la vostra lettura personale nella proclamazione che ne fa la liturgia o nella sensibilità di interpretazione dei padri, dei grandi padri, allora è come se entrate, percepite questa dinamica che sta sotto come dire, il racconto delle scritture, in particolare del Vangelo, no? Che è quella, e a partire da quella dinamica che voi capite cosa vuol dire, se no diventa un puro contenuto di logica che dopo un po', lo sapete, passa. Per esempio, uno dei passi che adesso è fa arrabbiare le femministe e tutti pensano che abbia quel valore. Sapete quando dice state sottomessi gli uni agli altri nel timore di Cristo? C'è tutta una sfizia di sottomessi. No? Poi c'è anche le mogli siano sottomesse ai mariti. Però le Bibbie dividono. Cioè non collegano che tutti questi esempi di sottomissione sono in funzione del vivere state sottomessi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Quindi leggono la sottomissione come la sottomissione, che la scrittura insegna la sottomissione della donna all'uomo. Niente di più cretino. Eppure tutti pensano così. Se addirittura per i santi dovete stare sottoposti ai piedi di tutti, voi che? Allora, non cogliendo più questa dinamica spirituale, anche le figure, in questo caso donna e l'uomo, sono percepiti come se la logica che noi usiamo sia la verità e la scrittura invita a rispettare quella verità. Ma è il contrario. La luce viene dalle scritture che vuol frantumare quelle verità che noi viviamo come la palis, che poi invece sono solo abitudini culturali. Ma chi legge così? Uguale. State sottomessi gli uni agli altri, perché pensate che sia così semplice? Però trovatevi un'altra via per gustare l'amore di Dio che arriva a noi. Se lo trovate, venitemelo a dire, che lo metto in pratica anch'io. Però noi, sottomissione, la leggiamo come dipendenza. Ricordatevi che per essere sottomessi dovete esercitare a tal grado la libertà che noi non siamo sottomessi perché siamo schiavi, non che non vogliamo essere sottomessi perché siamo liberi, il contrario. Un Francesco, e qui è citato, come dire, proprio a proposito, un Francesco che sta sottomesso a tutte le creature, non solo neanche agli uomini, e anche agli uomini più cattivi, è sovranamente libero. Dio che sta sottomesso a tutti perché... quando vedete il principio dell'incarnazione, no? Sta sottomesso a tutti, è per la libertà che ha, cioè è per l'amore che vive. E se noi, con la paura che stando sottomessi sia dipendenti, noi non accettiamo, e cosa perdiamo? La capacità di amare. Ma è quella che cerchiamo, è quella che desideriamo. Questa è la logica delle scritture. Noi abbiamo fatto un mucchio di mescolanza, proprio perché il filtro è la nostra testa, diciamo, no? La nostra mente. Abbiamo fatto una grande mescolanza tra quello che è la rivelazione delle scritture e la verità delle cose. Ma la verità risponde solo alla rivelazione delle scritture, cioè della parola. Non è che noi abbiamo una verità e la Bibbia noi la leggiamo per consolidare, per confortare le verità che già sappiamo. Noi non sappiamo un tubo, anzi sappiamo in modo sbilenco. Ma il nostro cuore però ha sempre voluto, sempre vuole e sempre vorrà la verità di Dio, perché è strutturato su quella. Allora l'ascolto della parola fa entrare in questi desideri profondi del cuore, tanto che così, aprirsi al mistero di Dio significa aprirsi al mistero del cuore. L'una apertura favorisce l'altra. Invece quando noi usiamo la mente come filtro, no? Diciamo il messaggio, non si apre niente, né si apre la parola, né si apre il nostro cuore. Questo sarebbe, io vorrei lasciarvi così come stimolo questo, no? Quando ascoltiamo, prima ancora di ascoltare spento il contenuto, no? È come dire, ma a che rivelazione da parte di Dio per noi questa parola rimanda? Cosa fa scoprire di Gesù questa parola? Oppure cosa rivela a noi dei desideri del nostro cuore questa parola? Poi, una volta entrati in questo contesto più profondo e più ampio, allora c'è anche dire, beh, vuol dire questo, vuol dire quello, no? Allora ci aiutiamo in mille modi, ma per sostenere il desiderio di praticare quella parola, per scoprirne il segreto che porta. Ed è sempre lo stesso, è l'amore a Dio che arriva a noi. E passo. Sto per.